Ben trovati da Michela Daghini, oggi per parlare dell'invincibile potenza della gentilezza, che in qualunque forma si manifesti sembra essere davvero un elisir di felicità e benessere, induce benefici psicologici e fisiologici insieme, influisce sulla salute mentale, sull'equilibrio emotivo di chi la pratica e di chi la riceve, alimenta la fiducia, l'ottimismo, rafforza le relazioni in una società che corre a velocità supersonica. Essere gentili è un gesto quasi rivoluzionario ed è contagiosa, provoca un effetto a catena, ci dicono gli studiosi. Il maggior studio, la maggiore ricerca al mondo sulla gentilezza è stata guidata da Robin Bangery all'Università del Sussex. Ci dice che è in casa che si esprime più frequentemente la gentilezza, seguita da ambienti medici, contesti di lavoro, spazi verdi e negozi, mentre gli ambiti in cui le persone rilevano un minor numero di atti gentili sono l'online, i mezzi pubblici e la strada. Un atto di gentilezza genera anche questo formidabile mix chimico nel nostro corpo e nel cervello, un super boost che ci fa sentire davvero soddisfatti, ci fa sentire sereni e pieni di energia. E tra le sostanze poi c'è anche l'ormone dell'amore, che dà una sensazione di vicinanza, parentela e fiducia. Quindi aiutare, condividere, prendersi cura, ascolto, compassione, gentilezza per gli altri e per noi stessi. Questo non va dimenticato perché è altrettanto importante. Insomma, la gentilezza è davvero una forza potente. Allora perché non cercare di coltivarla, di praticarla di più, di portare più attenzione alla gentilezza? Perché non regalare magari un sorriso in più, un fiore, un pensiero, aiutare qualcuno o dedicare al gatto una super dose extra di coccole? Benvenuto al filosofo della scienza Armando Massarenti, ben trovato.
Grazie, grazie dell'invito, grazie della gentilezza con cui mi è stato rivolto, che effettivamente è contagiosa, spero anzi lo sia, appunto, che la gentilezza di Michela Daghini sia contagiosa come sempre.
E anche la tua per tutti i nostri ascoltatori, firma storica del Sole 24 Ore, compagno di avventure giornalistiche e radiofoniche. Più tardi sentiremo anche la psicologa e psicoanalista junghiana Angela Andolfo. Armando Massarenti, a cosa pensi quando si parla di gentilezza?
Ma guarda, io innanzitutto penso che la gentilezza sia qualcosa di molto concreto, quindi bisogna pensarla in maniera assolutamente concreta, quindi bisogna pensare a una persona gentile. E naturalmente tutti noi conosciamo persone più o meno gentili, poi magari alcune troppo gentili, sono un po' affettate, non ci sono tanto simpatiche per quello, però quindi è una questione anche di equilibrio. Allora, se devo pensare alla gentilezza e fare un bel esempio, che forse è anche bello introduttivo di tutto il nostro discorso, io penso a Robert Redford. Perché Robert Redford è un personaggio che intanto aveva dato questa bellissima definizione di sé, il figlio del lattaio che ha imparato a ringraziare sempre, a non piangere mai e a mantenere la parola data, dove ci sono anche, diciamo, le virtù morali che si devono necessariamente legare alla gentilezza, perché non sia qualche cosa di vuoto e di astratto e di cose. E poi bisogna pensare proprio a lui, cioè come a un attore che esprime la gentilezza. Non a caso il suo ultimo film di qualche anno fa è una storia veramente incredibile, perché è una storia vera, racconta una storia vera. Lui fa la parte di questo rapinatore davvero esistito che si chiamava Tucker, Forrest Tucker. Il film si chiama Old Man and the Gun e racconta di questo rapinatore che in maniera assolutamente così, con grande nonchalance, ha rapinato non so quante decine, nella sua storia 17 evasioni dal carcere, anche quelle fatte attraverso questo suo carattere così gentile e così affabile. Entrava
se nelle gentilmente banche, mi dà le chiavi per uscire.
Più o meno. E così pure faceva le rapine, cioè entrava e con grande nonchalance, con grande cortesia, spiegava di cosa si trattava, una rapina, eccetera, e usciva col malloppo, e devo dire impagabile, ecco.
È vero che lui ha sempre, Robert Redford ha sempre una certa grazia nei personaggi che descrive, nei suoi film, spesso compare questa grazia anche nei personaggi più duri, no?
Sì, direi, sì, sì. E poi devo dire c'è anche una coerenza con la sua vita, appunto, come dicevo prima della, della definizione che dà di se stesso, in fondo una persona umile che però ha come forza proprio questo suo carattere che si è costruito, ed è una persona anche molto longeva, che non guasta, nel senso che lui ha fatto questo film qualche anno fa, aveva già 85 anni, quindi adesso saremo sulla novantina. Si è ritirato comunque in campagna, fa una vita anche questa, no? All'insegna della gentilezza e dell'armonia.
È vero.
Ecco, quindi è molto, un personaggio molto coerente. Ecco,
è anche talentato e belloccio, quindi diciamo che non gli manca niente.
Sì, ecco, poi diciamo che il tratto gentile, se pensiamo al dolce stil novo, la gentilezza è sempre legata poi anche un po' alla bellezza, ma la bellezza d'altro canto non sarebbe tale se non ci fosse appunto la gentilezza, quindi sono due cose che si tengono insieme.
Bellezza e grazia.
Sì.
Ecco, apriamo la nostra discussione dando il benvenuto alla psicologa e psicoanalista junghiana Angela Andolfo per sapere cosa le suggerisce l'idea di gentilezza. Angela Andolfo, buongiorno.
Buongiorno Michela Daghini, grazie per l'invito e buongiorno a chi ci ascolta. Allora, ma cosa mi suggerisce la gentilezza? Innanzitutto che la gentilezza è gratuita, perché non costa molto fare un sorriso, non costa molto usare delle parole gentili e poi soprattutto è un atteggiamento di fondo di fatto biologicamente preprogrammato, nel senso che noi nasciamo come esseri relazionali e i bebè non sopravviverebbero al di fuori di una relazione, quindi noi siamo già programmati per entrare in relazione con gli altri, con il mondo. E di fatto questo atteggiamento di relazionale può esprimersi sicuramente anche attraverso la gentilezza, nel senso che la gentilezza è una capacità relazionale, è un modo di entrare in contatto con gli altri e col mondo ed è anche chiaramente una dimensione non banale, abbastanza complessa perché richiede autocontrollo, empatia, capacità di immedesimarsi nell'altro, quindi insomma ci sono diverse dimensioni che sono tutte molto importanti e molto interessanti, perché la gentilezza oltretutto è anche un modo per facilitare le relazioni, per disinnescare i conflitti, per entrare in contatto con l'altro in un modo che non sia ecco brusco, caratteriale o conflittuale, generando quindi un circuito anche positivo, non solo di interazioni ma anche di gratificazione personale. È chiaro che praticare la gentilezza è anche una scelta, nel senso è anche un modo in cui si decide di stare al mondo e di porsi in relazione col mondo. Poi ci sono, dal punto di vista anche della ricerca, ci sono diverse ricerche che anche hanno dimostrato i benefici sul benessere individuale, quindi anche su come si modificano alcune zone del cervello, su quanto fa bene l'altruismo, perché appunto genera benessere in chi la pratica. Quindi diciamo che il vantaggio prima di tutto è per chi sceglie di essere gentile verso se stesso, verso il mondo, verso gli altri. Poi naturalmente questo genera anche un vantaggio in chi riceve un gesto gentile, perché predispone in un modo più aperto, disponibile, a vantaggio della relazione. Quindi il tema relazionale è centrale in un tempo anche in cui siamo stati molto sacrificati dal punto di vista della relazione. Adesso, al di là del periodo pandemico, però più in generale le nostre relazioni oggi sono spesso mediate da sistemi informatici, da vocali su WhatsApp piuttosto che telefonate dirette o incontri vis-à-vis, e d'altro canto nel nostro mondo tecnologico e moderno c'è anche un aumento in questo senso del sentimento della solitudine, della depressione, dell'ansia, lì dove viene a mancare un senso di appartenenza alla comunità che invece caratterizza magari altre forme sociali non appartenenti al mondo, ecco, dei paesi industrializzati. Adesso non ricordo il nome di una studiosa scandinava che ha definito questo il secolo della solitudine, quindi ci sarà un motivo anche per questo.
È vero, Norina Hertz di Cambridge, che scrive sul Guardian, il suo ultimo libro del 21 era proprio Il secolo della solitudine, e pensando alla società contemporanea che corre veloce all'insegna dello stress, della competitività, quale ruolo ha la pratica della gentilezza e poi quale spazio per la gentilezza verso gli altri e quanto per la gentilezza verso noi stessi invece?
Ma allora, la riflessione generale rispetto per esempio ai livelli di stress e quindi quanto poi la complessità a cui siamo chiamati giornalmente, quanto poi siamo attrezzati per affrontare questa complessità e questi livelli di stress, sicuramente un atteggiamento volto alla gentilezza, alla relazione, che di per sé quindi sono fattori che influenzano positivamente, quindi regolano lo stress, questo certamente è una risorsa importante. Quindi chi la pratica, ecco, ben venga chi pratica la gentilezza, perché di fatto la gentilezza è anche un atteggiamento di accettazione, quindi essere più accettanti verso se stessi, meno critici, non porsi sempre delle asticelle così alte, non essere sempre così esigenti, volti al perfezionismo, questo aumenta terribilmente i livelli di stress, si è sempre un po' sotto performance e poi se io sono il primo giudice di me stessa è chiaro che diventa un'impresa anche dover soddisfare dei bisogni che forse sono posti sempre più in là, nel senso che se l'asticella è sempre troppo alta io sarò sempre insoddisfatta di quello che faccio e quindi in questo senso questo non è un atto di gentilezza, non è un atto di compassione, di accettazione verso di sé. E quando utilizzo termini come compassione e accettazione, non voglio con questo scomodare, non so, le filosofie orientali, dove per esempio il distacco, la compassione sono impregnano un po' questa attitudine verso il mondo. Sto veramente pensando al fatto che noi siamo biologicamente predisposti a questa attitudine verso noi stessi e verso gli altri in particolare perché i sistemi motivazionali orientati alla collaborazione, orientati alla partecipazione sono proprio delle disposizioni di base che noi abbiamo messo in piedi nel corso proprio dell'evoluzione per sopravvivere. Quindi, come dire, adottare delle buone pratiche verso la propria vita anche proprio in termini di sopravvivenza, quindi adesso è chiaro che non è una questione di vita o di morte, però la qualità della vita passa a volte veramente attraverso piccole cose e gli equilibri possono essere, come dire, sbilanciati in una direzione o in un'altra, a volte veramente da piccole pratiche, da dettagli che però orientano diversamente semplicemente un momento difficile piuttosto che la nostra giornata. Quindi è nell'effetto cumulativo di questi piccoli gesti quotidiani, di questo atteggiamento amorevole verso se stessi e verso gli altri, che noi possiamo davvero cambiare il modo in cui possiamo vivere anche le situazioni più stressanti.
Quindi siamo biologicamente predisposti a essere gentili perché i sistemi motivazionali orientati alla collaborazione sono disposizioni messe in campo nel corso dell'evoluzione, lei ci dice, proprio per sopravvivere. Quali fattori invece personali, soggettivi, individuali, emotivi o di circostanza ci aiutano a essere più inclini alla gentilezza, a compiere con più naturalezza un atto di gentilezza? Quali sono gli aspetti che ci predispongono, predisponenti, Angela Andolfo?
Ma allora, è chiaro che ci possono essere, diciamo, degli aspetti predisponenti legati alla personalità, quindi magari le persone con un atteggiamento più estroverso sono più portati al contatto con l'altro e quindi potrebbero apparire, come dire, più orientati alla relazione e forse più facilmente gentili, ma questo non è per dire che gli introversi non lo siano. Sto solo dicendo che ci sono forse degli atteggiamenti che sono legati alle predisposizioni di base che possono orientare i comportamenti in una direzione piuttosto che in un'altra, però la gentilezza è davvero alla portata di tutti, è alla portata degli introversi, dei timidi, piuttosto che, come dire, di altre di altre dimensioni personologiche che sono meno immediate rispetto all'apertura e alla relazione.
Più gentilezza comunque ci vuole.
Certamente, più gentilezza, che è gratis, fa bene alla salute.
Grazie di cuore Angela Andolfo e buona
grazie
giornata.
Grazie a lei, grazie a lei. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I take my time.
Armando Massarenti, spunti di riflessione ce n'erano tanti. Il circuito positivo della gentilezza, che quindi un atto gentile ne genera un altro, gentilezza come scelta, gentilezza verso noi stessi, che non dobbiamo dimenticarla, sopraffatti dal voler essere gentili con gli altri, non essere giudicanti, e poi la predisposizione, diciamo così, genetica che ci ha donato l'evoluzione proprio per creare comunità, base fondamentale per la sopravvivenza, ma ce ne sono tanti altri.
E questi sono quelli fondamentali, diciamo, che comunque diciamo che contengono anche delle tensioni, non è che tutto poi così facile, no? Cioè, nel senso che anche se noi pensiamo, ad esempio, dalle parole appunto di Angela Andolfo, che ha parlato soprattutto di qualche cosa di molto naturale, di biologico, eccetera, ma c'è anche un aspetto che emergeva ugualmente di carattere culturale, appunto, sia gli introversi che gli estroversi possono diventare gentili, ovviamente. Ecco, questo mi fa pensare a un filosofo che effettivamente non parlava quasi mai di gentilezza, ma in realtà è impregnato di gentilezza tutto il suo ragionamento, per esempio, sulle virtù, che è Aristotele, no? Aristotele nell'Etica Nicomachea ci spiega che come funzionano le virtù, e la gentilezza è una virtù, forse una più importante, che ne attraversa anche tante altre, e lui parlava di una seconda natura. Quindi non solo Aristotele, per una via che poi arriverà fino a Darwin e fino alle neuroscienze, ci spiega quanto l'uomo è naturalmente sociale, naturalmente politico, ma ci spiega anche che questo suo essere naturalmente sociale, naturalmente politico, ha bisogno di una cultura, lui la chiamava una seconda natura, che è quella attraverso la quale appunto noi costruiamo, attraverso delle buone abitudini, attraverso la coltivazione delle nostre capacità, delle nostre virtù, e quindi cosa formiamo? Un'altra parola che è stata usata in maniera un po' strana da Angela Andolfo, la forma, che cosa? Il nostro carattere, no? le nostre appunto attitudini, le nostre capacità, il nostro modo di atteggiarci verso gli altri e verso il mondo. Si noti che lei ha usato caratteriale in senso negativo, no? Ma possiamo usarlo naturalmente anche in senso positivo. Avere un carattere non è una cattiva cosa, no? Quasi sempre si dice di una persona che ha cattivo carattere, di una persona che in realtà ha un carattere, cioè semplicemente ce l'ha e quindi è cattivo per definizione, come un po' sembra.
Caratteriale, in realtà un carattere forte.
Esatto, sembra un carattere forte. In realtà avere un carattere è una delle nostre attività fondamentali, se vogliamo essere, avere un buon carattere è una bella cosa, no? Avere un carattere gentile è una cosa altrettanto importante. Non è una cosa che ci viene completamente regalata, ci viene regalata un'attitudine. Certamente verremmo sconfitti platealmente nella vita se non fossimo minimamente socializzanti, ma nello stesso tempo la natura umana spinge anche verso il conflitto, verso... Ed ecco, mi ha stupito nell'analisi di quella ricerca del success, che il fatto che è in famiglia che si sviluppa, in famiglia, nelle relazioni più vicine, che si sviluppa la gentilezza. Un dato sicuramente importante e positivo, però che contrasta un po' con l'immagine, no, che noi spesso abbiamo sul fatto che la violenza poi in realtà avviene appunto nei contesti familiari, nei contesti più stretti, dove c'è maggiore... quindi tanto è importante che sia così, come dicono loro.
C'è da dire che il test era volontario, quindi ha aderito chi desiderava esprimersi. Sono 60.000 individui, 60.000 persone nel campione, però forse c'è anche questa selezione indiretta, diciamo così, no?
Esatto. Ecco, però insomma, appunto, nei vari contesti della vita c'è anche questo elemento fortemente conflittuale. Tant'è che ci sono filosofi come per esempio Hobbes, ma poi anche Nietzsche, per esempio, in una forma diversa, ma e poi anche molta della psicologia, che ha cercato di spiegare, di smascherare questi atteggiamenti altruistici dicendo che in realtà gli uomini sono egoisti, punto e basta. Anche tutte queste forme di altruismo in realtà non sono altro che una forma più raffinata di egoismo. Poi ci sono filosofi ancora più raffinati che hanno detto benissimo, ma anche se questo è vero o falso che sia, è una cosa meravigliosa, chi se ne importa, che è comunque una cosa che va bene, che funziona.
Infatti anche gli evoluzionisti, penso a Telmo Piovani, dice che in realtà poi l'essere collaborativi in qualche modo è una forma di egoismo, perché nell'evoluzione solo le forme viventi, diciamo anche animali, collaborative sono sopravvissute.
Assolutamente, tra l'altro poi si pensa, ecco, molto spesso si fa questa contrapposizione tra questo individualismo, questo egoismo, no, che è imperante nelle nostre società, soprattutto nelle società capitalistiche, no, eccetera, eccetera, e si dice che il padre di tutto questo sarebbe Adam Smith, no, di questo egoismo. Ma in realtà Adam Smith ha scritto un libro, oltre alla Ricchezza delle Nazioni, ha scritto un libro che si chiama Teoria dei sentimenti morali, dove esattamente dice proprio che senza queste attitudini morali di tipo altruistico, eccetera, eccetera, non potrebbe funzionare nulla, neanche il mercato, perché il mercato si basa sulla fiducia, e senza la fiducia e senza questo grado di capacità di, appunto, di atteggiarsi in maniera gentile con gli altri e quindi di potersi fidare del prossimo, non si potrebbe fare nulla, non potrebbe funzionare il meccanismo dell'economia. E anche Darwin, spesso, no, si dice il darwinismo sociale, ma anche questo è un errore assolutamente marchiano, perché Darwin, per esempio, dice l'empatia o la capacità di immaginare la situazione di un altro essere è un'emozione molto importante che, quando combinata con la gentilezza, può portare ad un comportamento altruistico. E questo comportamento altruistico è messo alla base di Darwin delle specie che sopravvivono meglio, le specie animali soprattutto, tra cui l'uomo, ovviamente, animale sociale, come già dice, animale politico, come già diceva Aristotele, che se è diventato, pur essendo così fragile dal punto di vista fisico, dal punto di vista anche della possibilità di sopravvivere in ambienti ostili di varia natura, in realtà grazie a questa solidarietà di fondo è diventata una specie che ha questo grandissimo successo, che poi è paradossale questo successo, perché è quello che poi gli ha permesso di dominare il mondo, di dominare la terra e quindi anche di fare,
e di non essere sempre molto gentile con le altre specie
però sempre Darwin diceva l'attività più alta a cui l'uomo possa aspirare è quella della gentilezza nei confronti degli altri esseri viventi. Quindi anche su questo è Darwin il nostro, che non so perché è stato demonizzato per tanto tempo, in realtà è uno dei personaggi chiave della nostra cultura ed un personaggio di una grandissima attualità oggi, proprio per questo nuovo modo di vedere il mondo, di vedere la società, le relazioni sociali e anche le relazioni con l'ambiente.
Certo.
E con gli altri animali.
Oggi partiamo appunto da questo studio del Centro di Ricerca sulla Gentilezza dell'Università del Sussex nel Regno Unito, il team interdisciplinare di accademici che studiano proprio la gentilezza e l'impatto sulle persone, sulle comunità. Ha realizzato appunto questo studio su 60.000 persone, suddividendo la ricerca in due punti: quello per capire la natura e l'impatto della gentilezza e quello sugli specifici interventi di gentilezza per promuovere il benessere dei singoli individui, della comunità, che i due punti poi in realtà sono correlati, hanno importanti connessioni tra loro e entrambi informano e sono informati dei progressi teorici di più discipline, quindi rientrano un po' tante discipline in questo studio. In realtà di gentilezza poi si può parlare appunto ad ampio spettro, pensiamo alle neuroscienze, un aspetto che tu studi molto bene come filosofo della scienza e che conosci, c'è uno scombussolamento chimico generato dalla gentilezza. Un gesto gentile, in realtà anche un sorriso, provoca delle reazioni nel nostro corpo, nel nostro cervello, questo si è visto.
Sì, questo adesso sono studi iniziati più o meno una ventina d'anni fa, potremmo citare quello del 2006 condotto da Jamil Zaki e Kevin Ochsner, che hanno scoperto quanto è importante l'ossitocina, no? Che è un ormone prodotto dall'ipotalamo, e questo può effettivamente, agendo su questo, si può aumentare la generosità e l'empatia verso gli altri. Quindi loro hanno fatto vedere appunto come, aumentando la ossitocina, aumenta l'attenzione che noi abbiamo verso gli altri, anche in maniera più dettagliata, no? Rispetto alle esigenze che hanno, che al prossimo. Quindi insomma ha spiegato come funziona, qual è l'ormone, insomma, dell'empatia e, Ci sono tanti studi che appunto fanno vedere questo.
L'empatia in effetti è chiaramente centrale nel discorso sulla gentilezza, perché...
Sì, ci sono questi circuiti, poi chiamati appunto circuiti della gratificazione, della ricompensa, che sono stati appunto studiati attraverso le neuroscienze, che dimostrano appunto quanto è benefica l'attività altruistica e l'attività di empatica rispetto agli altri, questo essere collegati con gli altri esseri, ai nostri simili, insomma.
Dopamina anche, quindi,
sì, esatto.
Ormoni, insomma, diciamo chimica che ci avvicina alla felicità, poi, perché gli elementi in gioco sono un po' quelli.
Sì, beh, c'è una fortissima relazione anche tra felicità
e gentilezza.
Che è stata, ne parlava prima anche Angela Andolfo, e anche questo ormai ci sono tantissimi studi su questo, ma insomma basti pensare a uno psicologo che ha vinto il premio Nobel per l'economia, peraltro, tornando a quel discorso che spesso è
interdisciplinare,
l'economia, l'egoismo, no, eccetera eccetera, in realtà Daniel Kahneman, che ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 2002, è uno psicologo che ha fatto vedere molto bene, che ha scritto molto anche sulla felicità, proprio perché la felicità è stato uno dei suoi primissimi temi. Poi ha studiato appunto la razionalità delle scelte economiche, molto spesso appunto non così egoistiche come teorizza la teoria economica, ma anzi spesso improntate a delle forme di altruismo, quindi anche più difficili da prevedere per certi versi.
Lui ha scritto molto sulla felicità, perché su questo si concentrano appunto, esatto, i suoi studi.
Sì, soprattutto i primissimi studi, poi li ha ripresi più tardi e ha detto una cosa molto importante, cioè ha detto che tutto sommato, ecco, per dire un altro malinteso, no? Per esempio l'utilitarismo, no? Jeremy Bentham, che è questo filosofo inglese, peraltro molto animalista, era stato uno dei primi che ha sostenuto appunto che noi dobbiamo considerare come esseri morali anche gli altri animali non umani, perché sono capaci di piacere e dolore esattamente come gli esseri umani. Però sull'utilitarismo è caduta un po' tutta una serie di critiche, pensato a Manzoni e tutta una serie di perché limitare all'utilità, no, al fatto di massimizzare il piacere piuttosto che ridurre il dolore, sembrava una cosa riduttiva rispetto alla, e quindi la felicità messa al centro, no, di tutto rispetto ad altre cose, tra cui appunto le virtù di cui parlavamo prima, no, eccetera. Però Kahneman cosa ha fatto? Ha sostenuto che le critiche che venivano fatte a Bentham, che erano giustificate ai tempi perché la psicologia non era abbastanza evoluta per capire tutti questi meccanismi, ma oggi che li capiamo, che capiamo perché l'uomo è più felice in certe circostanze, appunto queste dove si sviluppano virtù di questo genere, e non in altre, e questo ci permette di rimettere al centro l'idea della felicità in una maniera più sofisticata, no? Che non è semplice edonismo, semplice aumento dell'utilità dell'individuo e della società, no? Massimizzazione di quel tipo di utilità, ma massimizzazione appunto di un'idea più ricca di felicità.
Che bello. Armando Massarenti, ti leggerei qualche messaggio tra quelli che stanno arrivando, facciamo una rapidissima selezione veloce. Mi parlate dal cuore. Io ho cercato di spiegarlo ad una mia amica che si lamentava di tutto, era in una clinica e si lamentava. Se ringrazi e sei riconoscente per quanto fanno per te, tutti si sentono meglio, anche tu stessa. Io ringrazio voi per affrontare sempre dei temi molto interessanti, un caro saluto. Giuseppina, grazie a lei. E poi un altro messaggio: grazie per parlare della gentilezza, parlandone ci ricordiamo di esserlo, ci ricordate quanto fa bene agli altri, ma soprattutto a noi stessi. Che bello fossimo tutti gentili, è bello ascoltarvi, buona giornata Fiorenza. Buona giornata a lei Fiorenza. E poi ancora ci viene consigliato un libro, Biologia della gentilezza, le 6 scelte quotidiane per salute, benessere e longevità, lo pubblica Mondadori. Ecco, questi sono alcuni dei messaggi che ci sono arrivati. Cosa ti suggeriscono, Armando?
Ma sì, suggeriscono anche il fatto della gentilezza come antidoto rispetto a situazioni magari dolorose o spiacevoli. Penso a questa citazione di Platone, mi viene in mente sentendo l'amico Platone. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile sempre. Cioè, tu non sai che cosa,
c'è dietro.
Cosa c'è dietro una persona che tu magari vedi per la prima volta, così, e quindi la gentilezza è la chiave per incominciare, per evitare già di fare disastri, no? di fare ulteriori,
è vero,
ulteriori disastri.
Magari non ricambia il sorriso come ci aspetteremmo, in realtà c'è una sofferenza e noi non ci pensiamo,
certo,
perché semplicemente sta attraversando un vissuto difficile. C'è un altro messaggio. Buongiorno, io sono proprio come dice il vostro ospite, cioè troppo esigente e rigorosa con me stessa. Come si può migliorare questo? Ci sono degli accorgimenti che possono funzionare? Anche questo è un suggerimento, cioè una suggestione importante, perché è vero che essere gentili dobbiamo esserlo anche con noi stessi, però a volte magari non ce ne ricordiamo, oppure anzi ce ne ricordiamo anche troppo.
Sì, intanto mi viene in mente Rousseau che estendeva, secondo Rousseau, che è il campione dell'altruismo, no, di tutte queste belle idee che noi stiamo dicendo, però basava tutto sull'amore di sé. Diceva: se non c'è amore di sé, non ci sarà poi neanche una buona costruzione di ciò che per lui poi era fondamentale, cioè di queste relazioni sociali. Questa esigenza di essere comunque, insomma, di darsi comunque delle sfide individuali, comunque è importante. E certo, non bisogna esagerare, e direi questo: non bisogna prendersi troppo sul serio. Per esempio, un buon antidoto nel magari darsi lo stesso degli obiettivi alti e continuare a farlo, io non sono contrario sinceramente a questo, però nello stesso tempo non prendersi troppo sul serio, non prenderli troppo sul serio, riderci sopra, ecco, inventarsi delle battute sulle cose che magari non sono andate bene, no? Ironizzarci in maniera...
L'ironia è una grande arma.
Sì, è una grande arma verso l'autoironia, poi è la cosa, certo, l'arma fondamentale per stare al mondo, secondo me, ed è anche un'arma sociale molto importante, perché appunto permette di non prendersi troppo sul serio e di diventare meno aggressivi, no? Cioè, nel senso che è troppo facile essere ironici, sarcastici, cioè non è troppo facile, ci vuole comunque una certa abilità, ma insomma comunque è più riposante per certi versi, piuttosto che invece esercitare su se stessi questa arte dell'ironia. Allora, non prendersi troppo sul serio a me sembra un buon antidoto per persone che hanno questa tendenza irrefrenabile a porsi degli obiettivi più alti di quelli che magari riescono a raggiungere in tempi ragionevoli, magari.
Un altro aspetto che viene messo in luce da un altro messaggio riguarda, diciamo, appunto la predisposizione alla gentilezza, che può essere più evidente nei bambini. Un'ascoltatrice ci scrive: nei bimbi è incondizionata, ti regalano sorrisi anche se non ti conoscono e sei vecchia. Uno mi ha regalato il suo ciuccio, la mamma si è stupita. Che dolcezza!
Sì, sì, sì.
Ti posso leggere qualche citazione tra quelle, diciamo così, storiche di personaggi importanti, e magari ci offri il tuo commento. Madre Teresa dice: le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna. E poi, sii gentile quando possibile, è sempre possibile, lo dice invece il Dalai Lama. Io non conosco nessun altro genere di superiorità nell'uomo che quello di essere gentile. Invece questo è Ludwig van Beethoven. E Khalil Gibran: tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e determinazione. Poi ce n'è anche una di Woody Allen, però la lascio dire a te, perché il principe dell'opera di Woody Allen nella lettura filosofica sei tu.
Ma in realtà non è neanche tanto una battuta questa di Woody Allen, dice che nella vostra ascesa professionale siate sempre gentili con tutti coloro che superate salendo, no? Cioè, mano a mano che salite, siate gentili con quelli che restano indietro, li ritroverete nel medesimo punto quando scenderete. Ecco, sì, c'è molta ironia, però insomma è anche una cosa abbastanza seria. No, io aggiungerei a questa di Woody Allen che bisogna essere sempre molto molto attenti e molto gentili con le persone che hanno, quando si trovano in una grossa difficoltà, che magari era imprevisto, vengono licenziati, perché quello è un momento in cui vengono abbandonati tendenzialmente da tutti, e quindi quello è il momento in cui la gentilezza e la considerazione diventa molto 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 importante. Quindi è un po' come, insomma, ecco, mutatis mutandis con questa battuta. Tutte queste citazioni hanno una caratteristica comune, secondo me, che sono tutte molto in positivo, no? Cioè, nel senso che ti dicono, e sono come degli, c'era questo filosofo francese Pierre Hadot, che poi era il maestro di Foucault, del Michel Foucault, che aveva basato tutta la sua filosofia su degli esercizi spirituali. Diceva: la buona filosofia è basata, ecco, questi sono delle specie di esercizi spirituali, una specie di mantra che uno si deve ripetere, frasi molto belle e molto efficaci, che ci dicono quanto è importante, cioè, no? Quanto è importante in positivo essere gentili. Mi viene in mente anche Democrito, per esempio, per risalire ancora più indietro: sii buono e imita le persone buone. No? Uno dice una cosa banalissima, sembrerebbe, però dirla e rifletterci sopra è già importante. Poi se uno vuol fare un salto filosofico, allora vengono in mente delle battute un pochino più sofisticate che creano anche dei cortocircuiti. Vabbè, a parte che poi tutto quello che noi abbiamo detto è una grande risposta a quella che Sartre, che è una delle famose battute più famose di Sartre, l'inferno sono gli altri, no?
Meravigliosa.
Ecco. Allora, per lenire un pochino le sofferenze di questo inferno, effettivamente la gentilezza può essere...
Può aiutare.
Può aiutare moltissimo. Oppure altre due battute che a me piacciono molto, che fanno pensare molto, sono quella, uno, che... La gentilezza, lo dicevo all'inizio, no? Ha a che fare col carattere, dobbiamo pensare a una persona gentile, dobbiamo pensarla nella sua concretezza, e quindi è qualcosa che non è una regola universale, non è da confondersi per esempio con la regola aurea, per cui devi fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Perché per esempio Bernard Shaw diceva: non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, potrebbero avere gusti diversi. E quindi allora questo ci fa riflettere ancora di più sull'empatia, noi dobbiamo capire chi è l'altro, perché se noi pensiamo che sia esattamente uguale a noi siamo fuori strada. Oppure, se vogliamo chiudere proprio in bellezza, con un grande filosofo, Bertrand Russell, lui diceva: chi è veramente un sadico? Pensiamoci un attimo, chi è veramente un sadico? È uno che è gentile con un masochista.
Anche questo è un bel rompicapo, in realtà. C'è anche questa visione interessante, che è quella offerta dalle discipline orientali, che è quella di sfruttare la gentilezza senza aggiungere forza, aggressività nello scontro, e quindi sfruttando l'aggressione dell'altra per cercare di annientarla, che era un po' quello di cui aveva parlato lo scrittore Gianrico Carofiglio nel suo bellissimo libro proprio sulla gentilezza. E anche questo in fondo è la gentilezza, no? Sfruttare e spezzare in qualche modo il circuito dell'offesa.
Sì, l'aggressività dell'altro. Devo dire che in realtà è giusto sconfinare, perché troviamo delle cose molto simili nelle filosofie orientali rispetto a ciò che diceva Hume, che parlava anche lui esattamente di gentilezza e compassione, che sono le due parole chiave del buddismo, insomma, sostanzialmente.
E anche la gentilezza amorevole, che poi è un po'...
Esatto, sì, assolutamente. Poi credo che Carofiglio parlasse molto anche delle arti marziali, non so, tipo del jiu-jitsu, che consistono nel fare in modo che l'aggressività dell'altro sia rivolta verso l'altro, cioè sì.
Diciamo si ritorca contro l'avversario, senza aggiungere
violenza, anzi appunto usando quella stessa violenza, annullandola, diciamo, in qualche maniera.
E quindi ancora una volta questo dimostra che la gentilezza può essere un'arma strategica e invincibile. In senso buono.
Assolutamente, probabilmente nelle pratiche sociali, nelle pratiche quotidiane, può disarmare davvero l'aggressore, anche diciamo l'aggressore verbale, così, perché chiaramente, non trovando poi pane per i suoi denti, si rende conto che il gesto iniziale, anche nei confronti per esempio del bullismo, può essere un'arma molto... molto importante, insomma, cioè far capire a chi bullizza o a chi è violento che ci sta facendo una figuraccia enorme, no? Cioè che tutti i vantaggi che pensava di avere da questo suo atteggiamento sono in realtà assolutamente stupidi, no? Sono delle cose assolutamente che si ritorcono appunto contro di lui.
Che dovrebbero in qualche modo annientare l'offesa. Armando Massarenti, grazie di cuore per essere venuto qui in studio con noi da Milano, grazie per la tua gentilezza naturalmente, ma anche per la tua colta e simpaticissima presenza. Grazie a Davide De Donatis in regia tecnica, da Michela Daghini un saluto a tutti, buon proseguimento con Antonio Bolzani e Controcorrente.